dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi ascoltatori, buonasera e pace a voi. In questa rubrica si è parlato in dettaglio della casetta di Nazareth, che è nel santuario di Loreto. È stata pure presentata la casa di Nazareth, in cui è vissuta Maria, nel suo contesto storico di Terra Santa. Godremo di poter pure narrare dell'ultima casa della Vergine, quella di Efeso, l'ultima dimora abitata da lei con l'Apostolo Giovanni prima di salire al cielo. Le case di Maria. È suggestivo pensare ad esse come luoghi della fede per eccellenza. Questa sera ci impegneremo a conoscere, almeno per nome, i luoghi dove si è esteso il culto mariano alla Vergine Lauretana. Ci sono santuari innanzitutto nelle Marche e in varie parti d'Italia, poi in Europa e nelle Americhe. Pellegrini e missionari gesuiti hanno divulgato nelle Americhe la devozione a Maria, venerata nella sua casetta che è in Loreto. Un mondo di santuari lauretani. La devozione alla Vergine di Loreto si è diffusa nei 5 continenti, spesso con repliche della Santa Casa. È una ricerca, scrive, fra Giuseppe Santarelli. Nel 2021, nel contesto del Giubileo Lauretano, celebrato nel centenario della proclamazione della Vergine Lauretana quale patrona dell'aviazione, la Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto ha promosso una pubblicazione in 5 volumi, curata da Michele Libutti, dedicata alla diffusione della devozione alla Madonna di Loreto e alla sua Santa Casa nei paesi dei 5 continenti. L'iniziativa è approdata a felice esito dopo anni di ricerca. Si tratta di un'opera, ecco il titolo, Il culto mariano lauretano nel mondo. La ricerca ha individuato circa 4.500 testimonianze di culto mariano lauretano, riproduzioni della Santa Casa, talora anche con il rivestimento marmoreo, in cattedrali, chiese, cappelle, edicole, dipinti di vario genere, statue, siti di grande rilievo per la storia, come Piazzale Loreto a Milano. Per quanto già imponente, la ricerca va considerata ancora aperta, perché emergono continuamente nuove segnalazioni. Le prime testimonianze a riguardo risalgono alla seconda metà del XIV secolo e agli inizi del XV. Nella chiesa di Valcora di Fiuminata Macerata, nelle Marche, esiste una delle più antiche immagini fuori Loreto della Vergine Lauretana, raffigurata sotto un tempietto sostenuto dagli angeli, databile al 1370. A Foligno, nella chiesa di San Pietro, sorse nel 1404 la prima cappella conosciuta dedicata alla Madonna di Loreto. Per l'Italia, il numero maggiore di testimonianze riconducibili al culto mariano lauretano si riscontra per la presenza della reliquia nazaretana nelle Marche. Dalle popolazioni di questa regione, la Vergine Lauretana viene invocata da secoli quale patrona, anche se ufficialmente lo è diventata solo nel 1894 per decreto di Leone XIII. Nel resto della penisola, la maggior diffusione del culto mariano lauretano si riscontra nel nord Italia, specialmente in Lombardia e nel centro. Sebbene al sud sia meno diffuso, vi si rinvengono opere di grande valore, come la riproduzione della Santa Casa con il bel rivestimento marmoreo che si trova a Catania, nella chiesa di Santa Maria dell'Aiuto. Per quanto riguarda i paesi europei, in particolare quelli segnati ancora oggi da una presenza diffusa della Chiesa cattolica, quasi in tutti si rinvengono testimonianze di culto mariano lauretano. La zona più ricca è quella centro-meridionale che va dalla Svizzera al Tirolo, all'Austria, alla Baviera e alla Boemia. Qui sono numerosi i luoghi nei quali la memoria della devozione mariano-lauretana è segnata dalla presenza di repliche della Santa Casa. Un fenomeno questo che riveste una notevole importanza di carattere storico, oltre che devozionale. Tali luoghi di culto, infatti, tramite una sorta di transfert di sacralità dalla Santa Casa alle sue repliche, hanno rappresentato per secoli dei veri e propri avamposti del culto mariano in paesi alle prese con una forte diffusione del protestantesimo o in quelli più prossimi alle nazioni nelle quali le chiese riformate, in genere molto caute nei confronti del culto mariano, avevano trovato il supporto convinto dei governanti locali. Le riproduzioni della Santa Casa avevano sempre il compito di ravvivare la fede nel mistero dell'Incarnazione, di cui la Casa di Nazareth, venerata a Loreto, fa viva memoria. Il diffondersi dei luoghi di culto mariano lauretano in questi paesi è stato per lo più frutto di un pellegrinaggio a Loreto, compiuto da una o più persone particolarmente devote che, di ritorno in patria, promuovevano la costruzione di un manufatto che rappresentasse il segno del legame spirituale locale con la casa madre lauretana. Quei manufatti costituiscono spesso esempi pregevoli di arte barocca seicentesca. Le filiali spirituali del santuario di Loreto sono spesso legate ai frati cappuccini che hanno promosso il culto mariano lauretano nell'area dell'Europa centrale. Se gettiamo invece lo sguardo verso ovest, nella Spagna, sono frequenti i cosiddetti eremi di Nostra Signora di Loreto, chiamati ermitage, piccole cappelle solitarie e concilianti la contemplazione, costruite soprattutto nei secoli XVII e XVIII. Per quel che concerne i paesi extraeuropei, va ricordato che nell'America Latina, specialmente nei secoli XVI-XVII, il culto mariano lauretano è stato diffuso dai gesuiti e talora dai frati minori attraverso la costruzione di chiese e cappelle utili ad avviare i fedeli alla devozione verso la Madre del Signore. Non è di valore secondario quanto accaduto piuttosto diffusamente nelle Americhe. Il nome Loreto fu dato dai gesuiti sia alla prima riduzione fondata nel Paraguay nel 1610, sia alla missione tra gli Uroni nel Quebec, Canada, aperta nel 1648, sia alla missione della Bassa California, Messico, fondata nel 1697. E qui, cari ascoltatori, ci soffermiamo un po' per ascoltare della musica. nuovo impulso alla devozione mariano-lauretana in tutti i paesi, europei ed extraeuropei, si è registrato nel XX secolo, nel Novecento, con la proclamazione della Madonna di Loreto a patrona universale dei viaggiatori in aereo. Con speciale decreto di Benedetto XV, il 24 marzo 1920, da allora numerosi aeroporti dei paesi a forte presenza cattolica hanno aperto una cappella dedicata alla Vergine Lauretana, collocandovi la sua immagine. Chiese dal pregevole valore artistico sono state realizzate in alcune capitali del mondo. A Roma, tra le varie importanti testimonianze del culto mariano lauretano, spicca la splendida chiesa della Madonna di Loreto al Foro Traiano, sorta su disegno di Antonio da Sangallo, nel 1507. A Parigi è famosa la chiesa di Notre-Dame de Lorette, inaugurata nel 1836. Di particolare celebrità gode la Loretta di Praga, che presenta anche la riproduzione della Santa Casa con il rivestimento marmoreo, fedele all'originale, costruita negli anni 1626-31 e considerata un monumento nazionale. A Varsavia, in località Pazze, si trova una chiesa intitolata alla Madonna di Loreto, edificata nel 1632, con una libera reliquia replica della Santa Casa. Spostandoci di nuovo verso occidente, a Lisbona, è molto frequentata la chiesa della Madonna di Loreto, edificata nel secolo XVI dalla colonia degli italiani presenti nel capitale portoghese, e riedificata nel 1785. Tornando nel cuore dell'Europa, a Bruxelles, è molto venerata la riproduzione della Santa Casa custodita nella chiesa dei Santi Giovanni e Stefano, fatta costruire dall'arciduchessa Isabella nel 1621. In Croazia, a Terzato, sobborgo della città di Fiume, Rijeka, c'è un bellissimo santuario mariano lauretano che io pure visitai con altri pellegrini, il quale nella sua fattura interna ricalca proprio le forme della Santa Casa di Loreto. Il santuario è preceduto all'esterno da una gigantesca statua con Papa Giovanni Paolo II, santo, inginocchiato in preghiera. Al di là dell'Atlantico, invece, a Città del Messico, troviamo il santuario della Madonna di Loreto con la riproduzione della Santa Casa, sorto nel secolo XIX su un precedente luogo di culto mariano lauretano. I numerosissimi luoghi e le testimonianze di vario tipo del culto mariano lauretano nel mondo costituiscono una prova della universalità del santuario della Santa Casa di Loreto, riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede come internazionale tramite decreto della Congregazione per il Clero il 14 marzo 1997. Così si rimarcò come attraverso la fede di tanti semplici pellegrini e le attività missionarie di gesuiti francescani, il santuario di Loreto abbia diffuso nel mondo la devozione verso la reliquia della Casa di Maria, intendendo con essa sia le tre pareti che si conservano a Loreto, sia quella parte, la grotta, che è all'interno della Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. E qui termina il nostro studio, la nostra indagine. Però questa prima parte la vogliamo concludere con il canto 33esimo del Paradiso di Dante, dedicato alla Vergine. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intra mortali se di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benita non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spirituali ad una, supplicate per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li dislieghi, di sua mortalità coprieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Dante, Paradiso, canto 33. Ci fermiamo per ascoltare musica.
Trinità, unico Dio,
pietà
presenteremo una creatura della fede, creatura grandiosa e appassionata, Daniele Comboni, onigrizia o morte. Daniele Comboni consacrò la sua esistenza alle terre d'Africa. Il servizio è di Mimmo Todarello. A un certo punto della sua esistenza, nelle sue memorie, Daniele Comboni, 1831-1881, scrisse: «Onigrizia o morte?» O, cioè, un impegno concreto e di successo per amore dell'Africa a cui aveva deciso di consacrare la sua vita, o piuttosto meglio morire. Era uno che aveva le idee chiare, Daniele Comboni, ed è per questo che è diventato santo per la Chiesa Cattolica. Viene al mondo in una famiglia di contadini di Limone sul Garda, quarto di 8 figli, morti quasi tutti in tenera età. Quella del piccolo Daniele è una famiglia molto povera, ma molto unita e piena di fede, al punto che, proprio per superare la povertà e costruirsi un futuro migliore, Daniele va a studiare a Verona, presso l'Istituto Mazza. Sarà qui che maturerà la sua vocazione religiosa, scegliendo di voler diventare un sacerdote e di dedicare la sua vita agli ultimi e ai deboli. Su di lui però hanno molto effetto e fanno molta presa le parole e i racconti di tanti sacerdoti impegnati in missione nel continente nero. È per questo che Daniele sceglie di diventare sacerdote, ma soprattutto di diventare un missionario in Africa. È il 1854 quando diviene sacerdote. E nel 1857 finalmente potrà partire missionario per l'Africa centrale, destinazione Sudan, precisamente Khartoum. Con lui ci sono 5 missionari. Un compito immane. Arrivato in Sudan, Daniele capisce che la sua attività di missionario non sarà per niente facile. Fa troppo caldo. La cultura è diversa, ci sono malattie e qualche giovane compagno missionario muore troppo presto. Però quanto accade non lo deprime, anzi lo spinge a stringere i denti e ad andare avanti con maggior coraggio per amore di tutta quella gente che ha incontrato in Africa. Daniele lo sa. La sua biografia sul sito del Vaticano riporta uno stralcio di una sua lettera spedita dalla missione di Santa Croce ai suoi genitori. Dovremo faticare, sudare, morire, ma il pensiero che si suda e si muore per amore di Gesù Cristo e della salute delle anime più abbandonate del mondo è troppo dolce per farci desistere dalla grande impresa. Quando muore un giovane missionario, lui lo mette per iscritto di non voler mollare e scrivere: «Onigrizia o morte, dunque o Africa o la morte». La nascita dei Comboniani. Finalmente nel 1864 Daniele ha un'illuminazione mentre in Italia sta visitando la tomba di San Pietro e sta pregando davanti all'urna che raccoglie il corpo del principe degli apostoli. Capisce che il modo di fare missione deve essere diverso, nuovo. Stende il suo piano per la rigenerazione dell'Africa e capisce che l'Africa si potrà salvare solo con l'Africa, ossia con l'impegno del popolo africano, di cui lui ormai è innamorato per amore del suo Dio. Daniele lavora duro per far puntare l'attenzione dell'Europa di allora verso l'Africa centrale. Fonda tra il 1867 e il 72 i Comboniani e le Comboniane. Poi nel 1877 è vicario apostolico dell'Africa centrale e consacrato vescovo. Muore a soli 50 anni, proprio a Khartoum, il 10 ottobre 1881. Le sue ultime parole sono quelle di uno spirito mai domo: io muoio, ma la mia opera non morirà. E così vediamo oggi i comboniani come sono. A oggi i padri comboniani operano in 40 paesi, aiutati anche da un folto gruppo di missionarie e missionari laici. E non mancano i martiri. Si tratta di una congregazione composta da missionari, sacerdoti, fratelli che lavorano per l'evangelizzazione e promozione umana in Africa, America, Asia ed Europa. Solo oltre 1600 missionari sparsi nel mondo e che si dedicano completamente agli altri, al servizio dei più poveri. Dopo aver lavorato per anni solo in Africa, su richiesta di Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, si sono aperti all'America e poi all'Asia e all'Europa. Oggi l'istituto comprende, oltre ai missionari, fratelli sacerdoti e alle suore, eredi delle pie madri della Nigrizia, anche laici consacrati o secolari e laici associati. In Italia i comboniani lavorano sulla formazione missionaria per i giovani, l'assistenza agli immigrati, la promozione della giustizia e della pace in collaborazione rispettosa con la Chiesa locale. Pubblicano anche una rivista, Nigrizia, molto conosciuta e apprezzata per la conoscenza dell'Africa e del mondo nero. I laici missionari comboniani cooperano con i comboniani a seconda dei vari paesi d'origine. E non mancano neanche i martiri comboniani. Il loro sito riferisce che alla fine dell'ottobre 2003, 24 fratelli e sorelle che hanno versato il sangue per la fedeltà alla missione, 1071 missionari, 1332 suore, 52 laici. Preghiamo San Daniele Comboni. O Padre San Daniele Comboni, ha vissuto una mirabile sconfinata fiducia in Te. Dona anche a noi, per sua intercessione, una fede semplice e grande che si abbandona fiduciosamente ogni giorno alla Tua volontà. O Padre, lo spirito di sacrificio e l'amore eroico alla croce ardevano nel cuore di San Daniele Comboni. Dona anche a noi un cuore generoso come il suo, che sa donarsi nel sacrificio senza stancarsi. O Padre, San Daniele Comboni aveva un amore immenso per le anime dei più poveri abbandonati. Fa che non abbiamo pace come lui, se qualche fratello ancora non ti ha conosciuto. Fa di noi missionari del Vangelo, perché tanti ti possano incontrare. San Daniele Comboni, prega per noi. E ancora ascoltiamo musica.
Oh,
Ananda andremo alla scoperta di una figura indomita e generosa, Santa Brigida. Da una presentazione di Davide Banzato, presbitero e scrittore. Irlanda, dai Celti a Santa Brigida. Nella contea di Kildare, vicino a Dublino, alla scoperta di una figura indomita e generosa che assieme a San Patrizio ha diffuso il cristianesimo nel paese. Il pozzo, o la croce intrecciata di paglia o di giunchi, sono alcuni simboli di Santa Brigida d'Irlanda, in un culto che mescola paganesimo e cristianesimo. La santa nasce nella contea di Louth nel 451 d.C., esattamente durante il crollo dell'impero romano. Insieme a San Patrizio, Brigida ha il merito di aver contribuito a diffondere la parola di Dio in Irlanda, permettendo il passaggio dai riti della religione druidica al culto cristiano. A tal proposito è interessante il fatto che il nome richiama quello della divinità celtica, Brigid, dea delle fonti, del fuoco, della primavera e della fertilità. Dei primi anni di vita della santa, i racconti tramandano la sua generosità esemplare. Di lei si dice infatti che veniva spesso rimproverata dal padre perché dava troppo ai poveri e ai bisognosi, a cui portava latte, burro e farina senza limiti. Esasperato dalle abitudini della figlia, il padre pensa di venderla a un re. Ma quando quest'ultimo la vede donare la spada ingioiellata del padre a un lebbroso per sfamare la sua famiglia, il sovrano ne comprende la santità e convince il padre a lasciarla libera, libera di dedicarsi alla vita spirituale. Santa Brigida è stata la prima monaca irlandese e a soli 20 anni fonda il primo monastero in Irlanda, nella cittadina di Kildare, a circa 50 chilometri da Dublino. L'influenza di Santa Brigida non si limita però alla sfera religiosa, ma si estende alla cultura e alla vita del popolo irlandese, dove si mescolano sacro e profano in maniera quasi naturale. Una rappresentazione emblematica di questa unione è la cosiddetta croce di Santa Brigida, associata alla festa della Santa il 1 febbraio, che coincide con l'antico festival celtico di Imbolc, un rito di passaggio dall'inverno alla primavera. La croce di Santa Brigida ha una forma caratteristica, spesso realizzata intrecciando fili di giunco o paglia. La leggenda narra che la santa abbia creato la prima croce di questo tipo mentre stava accudendo un capo pagano sul letto di morte. Mentre Brigida parlava della fede cristiana, l'uomo, incuriosito, le chiese spiegazioni sul simbolo che stava intrecciando con la paglia. Attraverso il simbolo della croce di Cristo, il capo si convertì al cristianesimo poco prima di morire e chiese di essere battezzato. Sono numerosi i miracoli attribuiti a Santa Brigida, ma ce n'è uno particolarmente simpatico che richiama quanto avvenuto alle nozze di Cana. L'episodio narra che, verso la fine della Quaresima, una comunità locale si trovò d'improvviso senza sufficiente birra per il banchetto pasquale. Brigida, allora, benedisse un barile di acqua e ordinò, dopo averlo benedetto, di attingere birra. La bevanda non si esaurì prima di soddisfare la necessità di 18 chiese. Il miracolo della birra fu impressionante. Tuttavia, il suo miracolo più notevole lo operò quando chiese al re del Leinster un po' di terra per la sua neonata comunità a Kildare, da cui prende il nome l'intera contea, e che deriva da Cil, chiesa, Daer, legno di quercia, Brigida viveva su una cresta erbosa sul margine occidentale delle pianure di Currac, ricoperta di ginestre spinose, insieme a un piccolo gruppo di suore. Una chiesa era già un buon risultato, ma Brigida aveva bisogno anche di un po' di terra. Così incontrò il re del Leinster, che le disse che poteva avere tutta la terra che il suo mantello poteva coprire. Allora Brigida se lo sfilò e ne porse gli angoli a quattro consorelle, ordinando loro di correre il più lontano possibile nelle quattro direzioni opposte. Il mantello si rivelò davvero magico, estendendosi in lungo e in largo per tutto il Leinster. E fu così che il re assegnò alla nuova chiesa di Brigida un'enorme tenuta che comprendeva le fertili praterie di Currag, sulle quali da allora in poi poterono pascolare le pecore e il bestiame della santa. E noi diciamo: Santa Brigida, prega per noi e prega anche per l'Europa e per il mondo intero. Cari ascoltatori, grazie, grazie come sempre che vi siete messi all'ascolto. Vi ringrazio e vi auguro la buonanotte insieme a pace e bene a tutti. Sono Suor Gasparina.
Di verde ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo. S'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero. S'ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. You're
Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.